Sicuramente il consiglio, diciamo, più vero che viene un po' dalla mia esperienza riguarda innanzitutto la paura di fallire, riprendendo un discorso che abbiamo portato avanti negli scorsi minuti di chiacchierata. E io ho fallito, quindi questa è una cosa che non so se è emersa, diciamo, in maniera chiara nella chiacchierata, ma la mia prima startup non è andata a buon fine. E solo oggi è stato difficile accettarlo, forse anche per appunto una cultura un po' da correggere che c'è in Italia, ma oggi non esisterebbe l'Extreme AI se non ci fosse stato tutta quella serie di errori che mi hanno dato un bagaglio culturale e anche un bagaglio proprio esperienziale nel fare impresa. La parola stessa fare impresa implica che è un'impresa, bisogna provarci, bisogna sbagliare, bisogna aggiustare il tiro e nessuno insegna come fare azienda, quindi in primis, appunto, approcciarsi al fuoco, alla voglia, diciamo, di costruire qualcosa di innovativo, mettendo da parte la paura di sbagliare o comunque accettandola, nel senso che bisogna fare i conti con la possibilità di fallire. Fare startup è rischioso e questa cosa va messa in conto, bisogna esserne consapevoli, ma è parte proprio del processo. A livello di consiglio invece più operativo, il mio primo suggerimento è di
Bentornati e bentornate a un nuovo episodio di AI, la nuova era, uno spazio semivirtuale dove parliamo di intelligenza artificiale, di come sta rivoluzionando il business e delle nuove sfide etico-sociali che essa presenta. Oggi parliamo del mondo startup di intelligenza artificiale e delle sue implicazioni e applicazioni nel settore legale, legal. E oggi ospite d'eccezione perché abbiamo con noi Martina Domenicali. Grazie di essere qui, Martina, per la tua disponibilità e il tuo tempo.
Grazie
Grazie
a voi.
mille. Perché è una sintesi perfetta dei temi appena citati? Perché Martina è doppia laurea in diritto e nuove tecnologie al King's College Londra, di Londra, oltre ad avere già, nonostante i suoi 25 anni, se non erro, nonostante i suoi 25 anni, avendo già esperienze in ambito startup alle spalle. E ultima e non meno importante, anzi la più importante, quella attuale con l'Hexroom.ai di cui è cofondatrice, co-founder, che si occupa di fornire superpoteri alle persone del settore legale, avvocati e professionisti legali, utilizzando tecnologie di intelligenza artificiale. Oltre ad essere, non meno importante, un'abile comunicatrice, visto il suo folto, la sua folta schiera di persone che la seguono nei vari ambiti social. Bene. Grazie per essere qui perché sono argomenti che veramente interessano me e spero di non essere il solo. Questo perché anche? Perché tante volte io ho persone che arrivano con idee, e spesso mi capita, specialmente vivendo il mondo dell'AI, che vogliono fare cose, e ogni giorno sento qualcuno che vuole diventare miliardario perché dice ho questa idea fantastica. Peccato che poi sono solamente poche le idee che vedono la luce del sole, perché tra avere un'idea e poi riuscire a portarla a compimento, i passaggi sono numerosi, sono notevoli, le sfide sono tantissime e soprattutto bisogna essere anche abbastanza veloci. Sapete, cioè, a me piace molto quella. Una volta si diceva che il pesce grande mangia quello piccolo, in questa società moderna così veloce, così liquida, è quello veloce che mangia quello lento. E quindi bisogna non solo avere delle idee, ma anche essere poi in grado di poterle applicare e mettere in atto velocemente. Solo che i processi sono lunghissimi, molto più complicati di quello che si pensa, non facili, tuttavia questo non deve assolutamente demoralizzarci, perché invece sono possibili. E abbiamo varie esperienze e vari casi di persone che sono riusciti invece a fare, ad avere risultati fantastici. E comunque il viaggio, l'esperienza in sé è già essa un'esperienza molto importante. Io ricordo una volta parlavo durante un corso di intelligenza artificiale che tenevo, c'era un manager che, al mio corso e lui mi raccontava che negli Stati Uniti un CEO che ha delle esperienze di fallimento, quindi delle esperienze di altre società che non sono andate a buon fine, era talvolta visto come un plus perché portava con sé già l'esperienza di qualcosa che non era andata a buon fine. Quindi poteva riconoscere dei segnali, poteva capire cosa non fare. Quindi il fallimento era esso stesso uno step di crescita verso un profilo e una qualità e un'esperienza migliore. Ora io mi sono un po' prolungato sotto questi aspetti, ma in realtà quello che voglio fare è lasciare lo spazio a chi lo merita, ovvero a Martina, per chiedergli: ma quando mi arrivano queste persone e mi chiedono ma come funziona il mondo startup, che devo fare con questa idea, che cosa sono i round, io mi fermo a questo punto e lascio lo spazio a chi già chi ha esperienza, più esperienze in questo campo. E quindi a te la palla, Martina, parlaci del mondo startup, di come portare a compimento un'idea, le cose da fare, che cosa ci troviamo di fronte, le difficoltà.
Grazie della palla e faccio una piccola premessa. Io racconterò del mondo startup da un punto di vista esperienziale, quindi non sono un'esperta del mondo, ma vi posso raccontare proprio in termini concreti e pragmatici da founder. Io, come raccontavi, ho già fondato due startup, l'Exrum è la mia seconda, la prima non è andata a buon fine, quindi mi ritrovo tantissimo sulle parole riguardo al fallimento e un po' la cultura anche sbagliata che c'è in Italia su questo. E partiamo dall'inizio, quindi diciamo la startup è un'azienda che cresce molto velocemente e che parte da un'idea, sostanzialmente da un'idea innovativa. E l'idea poi ovviamente, questa è forse la parte diciamo iniziale più complicata, come dicevi tanti hanno idee e poi la parte diciamo che fa davvero la differenza tra i talkers e i doers, quindi tra chi parla delle idee, chi racconta le idee e chi poi effettivamente prova a metterle in pratica è l'execution che è veramente il differenziante tra provare realmente a fare una startup e discutere delle idee. Lo step per arrivare dall'idea, diciamo, alla messa a terra in prima battuta è iniziare a validare quest'idea, quindi per capire se ha senso costruire un business sulla base di quell'idea bisogna fare tutta una fase di esplorazione e validazione, in primis del problema, perché diciamo la prima cosa su cui costruire una startup è capire se c'è un problema e se c'è un problema abbastanza grande in termini di opportunità di mercato per cui vale la pena mettere a terra un prodotto, una soluzione che risponda a quel problema. Quindi spesso un grosso errore che si fa è partire dall'idea, quindi già dall'idea della soluzione, senza capire se c'è mercato per quella soluzione. Quindi il primo step, e a me ha aiutato tantissimo il percorso che ho fatto all'interno di Vento, che è un venture builder in Italia particolarmente rilevante, i primi mesi vanno proprio dedicati alla validazione del problema, non della soluzione. Quindi tante interviste verso il target di mercato per capire qual è la necessità, qual è il pain che si vuole andare a risolvere. Una volta individuato il problema e lo spazio di mercato, allora si può iniziare a pensare all'idea di per sé e quindi concentrarsi sulla parte più creativa, più innovativa per proporre appunto qualcosa che non esiste o andare a innovare qualcosa che già esiste. E qui segue tutta la parte successiva, diciamo, di validazione della soluzione. Il che vuol dire capire se anche qui c'è mercato per quella soluzione, quindi se la soluzione non solo risolve il problema ma anche se è voluta e quindi se ci sono persone, se c'è un target disposto a pagare per quella data soluzione. Questi sono un po' i primi diciamo due grossi perni su cui costruire una startup. Il terzo perno fondamentale è il team, nel senso che, e questo è stato un po' diciamo la croce della mia prima startup, spesso si inizia con colleghi, spesso si inizia tra amici, eppure il team forse è uno degli aspetti più cruciali su cui lavorare per poi andare a costruire effettivamente quella che deve essere un'azienda che scala velocemente. E i due elementi fondamentali che nella mia esperienza ci devono essere per riuscire a portare alla luce, quindi concretizzare questa idea di business, sono la complementarietà dei background, delle skills, quindi chiaramente io avendo un background tecnico giurisprudenziale mi mancava tutta la parte più tecnologica e tutta la parte più di business e soprattutto da non sottovalutare il livello di commitment, quindi essere allineati sui valori, sulla visione e anche sul tipo di investimento che si vuole fare in questa startup. La macro differenza tra una startup che rimane a un'idea, a un progetto carino e un'azienda che scala velocemente secondo me sta anche in quanto ci credono i founders, perché è davvero difficile portare clienti o investitori a credere nella tua idea se tu in primis non ci scommetti il 150%.
E sì, questo è un aspetto che spesso me lo ritrovo con persone che magari hanno idee, però non sono disposte ad avere un commitment così forte e quindi è un po' un'idea che rimane vaga, quando invece bisogna veramente avere un commitment forte. Questo, come dicevi giustamente, lo capisce assai bene chi deve andare poi a investire su questo team. E a proposito di investimento, come funziona la raccolta fondi, pitch, cioè che step ci sono da fare?
Allora, chiaramente per, diciamo, riuscire ad avviare la startup quando si ha un primo magari proof of concept, cioè una prima versione basica del prodotto che è in grado, diciamo, di far capire, mettere in modo appunto visibile e testabile l'idea, solitamente c'è una fase successiva che richiede appunto di raccogliere dei finanziamenti per riuscire a fare delle attività di sviluppo prodotto o di marketing per portare sul mercato effettivamente la soluzione. Non è necessaria questa fase, nel senso che ci sono alcuni tipi di business per cui si riesce ad andare sul mercato anche senza aver raccolto fondi, con un'attività di bootstrapping, e i fondi si possono raccogliere in un momento successivo se necessario per dare una spinta per scalare. Nel nostro caso invece abbiamo deciso di raccogliere da subito per andare veloci. Siamo in un mercato, appunto, come diciamo annunciavi, che è l'AI e in generale questo cambio di paradigma nella tecnologia, dove i pesci veloci fanno davvero la differenza, e quindi abbiamo raccolto da subito con questo scopo. E gli step, diciamo, in generale per riuscire a raccogliere fondi, richiedono innanzitutto una presentazione dell'azienda, che in gergo si chiama pitch deck, quindi si va a fare una presentazione del problema che si vuole
risolvere. Ci sono delle giornate, questa presentazione si cercano di contattare i venture capitalist singolarmente, o ci sono proprio anche delle giornate dove si fanno delle presentazioni, cioè più startup che cercano fondi, e quindi ci sono anche dei momenti di incontro dove tutti quanti presentano progetti?
Sì, fortunatamente ci sono entrambe le cose, nel senso che tanta attività dipende dalla proattività dei founders, quindi solitamente all'interno della compagine societaria c'è uno dei founder che si occupa in prima persona di contattare investitori e fare il pitch, quindi diciamo raccontare la propria azienda, e poi ci sono anche dei veri e propri eventi, diciamo, di networking o degli eventi specifici, delle pitch night ad esempio, dove più startup di un dato settore o di una data area geografica gli è data la possibilità di raggiungere, diciamo, una platea di investitori. Tutto un altro, diciamo, canale, se vuoi, è entrare all'interno di un incubatore o di un acceleratore, che oltre a aiutare a mettere a terra o a scalare alcuni aspetti del business, dà accesso anche a un network di investitori che quindi aiutano nella parte di fundraising.
Ok, per spiegare un pochino meglio a chi ci ascolta, entrare in un incubatore, che cosa intendiamo essenzialmente rispetto a ricevere fondi da un venture capitalist?
Diciamo che l'incubatore, io nello specifico non ne ho fatta esperienza diretta, nel senso che io ho fatto Vento, che è un venture builder, e c'è una leggera differenza che posso provare a spiegare. Nell'incubatore si entra già con un team e con un'idea, e si fa application. E l'incubatore serve, come dice la parola stessa, per incubare il progetto, quindi da idea si riesce a ottenere una mano, diciamo, per fare i primi step, grazie al supporto di persone rilevanti che possono dare una mano operativa e strategica per capire, diciamo, cosa manca, quali sono i tasselli, diciamo, del puzzle che mancano per portare il prodotto sul mercato. Quindi il grosso valore, ad esempio, se uno ha la prima esperienza di startup, è riuscire a entrare in contatto appunto con un network di persone a cui non si avrebbe accesso e ricevere degli strumenti per riuscire a integrare le parti mancanti proprio a livello di servizi, quindi a livello tecnologico, a livello legale, a livello di supporto sulla comunicazione. E lato fundraising, l'incubatore ha sempre, diciamo, una volta che il progetto raggiunge una sua maturità, dà sempre accesso tendenzialmente a un network che permette di raggiungere una serie di investitori, o è l'incubatore stesso che investe nella startup, tendenzialmente una parte in servizi, una parte nel capitale.
Martina, sono curiosissimo, hai parlato di networking, sono curiosissimo perché tu, avendo avuto esperienze anche al di fuori dell'Italia, non solo a livello economico, ma anche a livello proprio, come dire, di quel che si respira nell'aria, c'è qualcosa di diverso Italia versus UK o comunque Europa a livello di movimento giovanile, di voglia di far cose? Noti che c'è qualcosa di diverso, non solo a livello economico, ovviamente dei fondi che ci sono in UK e in Italia, ma anche proprio a livello di movimento e di voglia di cultura giovanile? Noti differenze?
Sì, tanto, però per fortuna è un gap che si sta colmando, nel senso che sicuramente la mia spinta a fare startup deriva dalla mentalità e dall'aria che ho respirato in UK, Quindi sicuramente lì è una cosa molto più normale, quindi già all'interno degli istituti scolastici c'è una cultura, c'è una formazione per fare impresa. La mia prima startup nasce da un corso universitario al King's College di Londra, dove sono stata spinta a fare un business case, cosa che magari nella mia facoltà, poi ho studiato giurisprudenza in Italia, non è mai successo. Quindi sicuramente a livello proprio di cultura. Meno giovani in Italia che hanno voglia di fare impresa, però è un ecosistema che si sta formando, l'Italia sta diventando attrattiva anche per investitori internazionali e ci sono finalmente i primi esempi anche di successo, i primi unicorni, e quindi questo stimola anche, no? Fa un effetto snowball, stimola i nuovi giovani a provarci.
Meno male, questa è un'ottima notizia. E anche grazie, adesso non voglio darti la pacca sulla spalla, però anche grazie alla comunicazione, alla voglia di trasmettere certe esperienze come quelle che fai tu tramite social, questo aiuta ovviamente a diffondere un certo tipo di cultura, più che altro, perché come dici te è stato poi da un business case che hai proposto all'università è venuto fuori una startup.
Sia molto importante raccontare e far vedere anche il dietro le quinte di cosa voglia dire fare startup, nel senso che se in America, diciamo, è quasi è estremamente accettato che uno finisca l'università e voglia provare a lanciare la propria attività, in Italia è molto meno comune, quindi c'è bisogno, secondo me, di raccontare cosa vuol dire lanciare una startup, concretamente come si può fare, quindi creare proprio conoscenza nelle persone di questa strada come strada alternativa e valida rispetto a una carriera corporate tradizionale.
Probabilmente, Martina, secondo me uno step importante è quello di riuscire a far passare il concetto che il fallimento noi abbiamo un concetto di fallimento come se fosse tutto finito, no? Proprio da loser, se tu qualcosa non va bene, e questo magari tante persone che hanno già paura nel fare qualche cosa, aver poi di fronte a sé anche l'idea di un possibile fallimento, che culturalmente è la fine del mondo, e non è magari visto come invece uno step. Ovviamente bisogna sempre pensare bene che cosa uno sta facendo, però si può fallire, e il fallimento è una cosa possibile, e riuscire magari piano piano a instillare nella cultura italiana anche il fatto che il fallimento è un processo nel quale si sono comunque imparate cose. Del resto pensiamo, dico una cosa stupida, banale, ma magari alle esperienze che abbiamo a livello affettivo, no? Con i propri partner, a volte la storia finisce, si va avanti, comunque è stata un'esperienza che ha portato una ricchezza nella vita, nel riconoscere degli aspetti, nel viverne alcuni, e quindi secondo me un aspetto fondamentale per riuscire a cambiare la cultura, non è l'unico, ma un aspetto è quello di riuscire a far passare l'idea che il fallimento è proprio una parola, in Italia ha un peso veramente forte, fallimento sembra qualcosa che ti si mette sulle spalle, che ti sei tacciato ormai di qualcosa. Invece no, è un passaggio, è uno step, è stata una prova, è stato fatto è stato fatto qualcosa. E questo è il punto, no? Parlare meno, fare di più. E forse questo potrebbe essere un piccolo ma importante cambiamento di prospettiva. E questo deve passare anche, non solo per persone come te, ne parlano, ma anche per le istituzioni che devono cambiare la filosofia, la prospettiva, e ad esempio fare business case all'università, no? come è stato nel tuo caso. Quindi è proprio dalla base, dall'istituzione, dagli organi più centrali che dovrebbe cambiare la filosofia. E non è un caso che la presidenza degli algoritmi in Italia hanno messo Amato, mentre hanno messo un 35enne in UK, se non erro, con numerose esperienze in ambito startup, perché insomma però questa è una piccola frecciatina, ma lasciamo così. E ora, che ti posso dire? L'intelligenza artificiale, come sai, è qualcosa che in realtà esiste da tanto tempo, ma solamente negli ultimi anni sta veramente prendendo lo scettro, la scena, il palco. Perché? Perché grazie ai dati e capacità computazionali ora possiamo finalmente fare cose che sarebbe stato molto difficile fare, anzi impossibile, 10 anni fa, 20 anni fa non le potevamo fare. Questo sta rivoluzionando il mercato e offre una miriade di opportunità. Bisogna essere in grado anche di conoscere come funziona l'intelligenza artificiale per capire anche i propri limiti, quindi molte persone a volte arrivano da me con delle idee strampalate e dico: ragazzi, questo l'AI non lo può fare, non è qualcosa di magico, è una tecnologia che appunto offre delle opportunità veramente importanti, ma anche dei limiti. Per questo per questo è bene che ci sia una cultura dell'intelligenza artificiale, che anche qui secondo me dovrebbe passare presto tramite scuola, tramite educazione massiva, perché ormai l'intelligenza artificiale è ovunque e quindi c'è bisogno che tutti abbiano una conoscenza basilare di come funziona l'intelligenza artificiale. Basilare, ripeto, non serve essere stratecnici, però un'idea di base. E perché sta rivoluzionando tutte le aree e una delle aree che sta rivoluzionando è anche quella legale. L'intelligenza artificiale riesce a fare cose fino a poco tempo fa impensabili, ci può aiutare sotto molti aspetti, e a tal punto volevo chiederti come hai pensato di risolvere i problemi, quindi di aiutare e risolvere i problemi a professionisti del settore legale. E quindi qui sono curioso, ti volevo chiedere un pochettino come avete, qual è stato il pain point, no? Qual è stata la pena che volevate risolvere e come state pensando di risolverla con Lexron.ai.
Allora, io, come raccontavamo, ho un background giuridico e mi sono specializzata in diritto delle nuove tecnologie, quindi ho sempre studiato la parte del diritto più legata all'innovazione e ho finito la doppia laurea in giurisprudenza dove ero convinta inizialmente di voler fare il praticantato e la carriera d'avvocato, quindi sono sempre stata circondata da colleghi che hanno deciso di fare la pratica, per cui guardandoli da vicino mi sono resa conto che l'attività del professionista legale in tanti aspetti può essere estremamente efficientata in un mercato dove il tempo è il loro valore principale. Quindi, nello specifico, ho cercato di studiare insieme ai miei due attuali co-founder, che appunto hanno due profili più tecnici, più business, quelle che sono le potenzialità della tecnologia. Quindi siamo partiti dalle potenzialità e dai rischi dell'AI generativa, uno studio molto approfondito, e io altro non ho fatto se non dare un po' all'AI l'incipit di applicarla al supporto della professione legale, con questa visione appunto che è diventata poi la nostra visione comune di concepire questo cambio di paradigma come un grande supporto per il professionista, che noi abbiamo declinato in questa visione superpowers to lawyers. Nello specifico ci siamo concentrati su un problema chiaro che conoscevamo molto bene, perché volevamo efficientare anche noi le nostre risorse in quanto startup per riuscire a produrre una soluzione che fittasse con un problema chiaro, e ci siamo concentrati sull'attività di ricerca giuridica che ogni professionista legale deve fare sia in studio legale che in azienda, che altro non è se non cercare di rispondere a un problema del cliente trovando le leggi applicabili, i precedenti giurisprudenziali e tutta quella proliferazione, diciamo, regolamentare delle varie autorità di settore. Oggi questa attività viene fatta con una ricerca per parola chiave su grandi database a licenza o sui siti delle diverse autorità. Qual è il problema della ricerca per parola chiave? Che produce risultati fuori contesto. Quindi mi ritorna un migliaio di documenti che contengono quelle parole, ma magari in un contesto completamente diverso dal mio di ricerca. Questo significa che per fare una ricerca in media l'avvocato ci mette 4 ore in media almeno per trovare le fonti e almeno un'altra ora per formalizzarle in un output, in un parere per il cliente.
Questo faceva parte dell'indagine di mercato che mi dicevi prima, quando facevate appunto la prima parte della startup e fare l'indagine. Ok, perfetto.
Esattamente. E l'obiettivo quindi, diciamo, di Lexrum è diventato, come value proposition, costruire un prodotto che permettesse all'avvocato di completare ore di ricerca giuridica in pochi secondi. Questa è la value proposition. E come lo facciamo? Abbiamo sviluppato un software che implementa la possibilità di fare ricerche e porre quesiti giuridici complessi in linguaggio naturale, quindi come se venissero posti ad un'altra persona. E Lexrum si occupa di trovare le fonti giuridiche che rispondono a quel quesito, e poi fa uno step successivo. Una volta trovate le leggi, la giurisprudenza applicabile, le usa come contesto, grazie alle potenzialità dell'AI generativa, per generare una prima bozza di parere, un semilavorato, chiamiamolo così, di parere, che poi il professionista legale va a revisionare e integrare per rispondere al quesito del cliente.
Fantastico. E come sta procedendo la... Adesso so che tu ti occupi più meno di aspetti tecnici, però dico, come l'idea era quella di poi applicarla a più aspetti dell'ambito legale, e quindi adesso tu ci hai parlato di questo primo aspetto di ricerca. Su che altre cose in futuro volete poi applicare, sempre nell'ambito legale, questa tecnologia, oltre a questo tipo di ricerca che mi hai appena accennato?
Come dicevo, la visione è riuscire a diventare il copilota intelligente dell'avvocato. Quindi siamo partiti dalla ricerca per avere un primo prodotto chiaro che risolvesse un problema esistente. L'obiettivo è poi declinare le potenzialità di questo motore algoritmico sottostante che abbiamo costruito in altri use case che fanno parte, diciamo, del lavoro quotidiano di un professionista legale, tra cui ad esempio la modifica o la comparazione di clausole contrattuali, la redazione di template di contratto, l'analisi documentale, quindi tutta la parte, diciamo, di due diligence. Gli use case sono svariati, diciamo che noi abbiamo una visione della nostra roadmap di sviluppo della piattaforma, però questa roadmap verrà poi aggiornata e definita sulla base delle esigenze dei clienti. Quindi oggi siamo sul mercato con questo primo prodotto che, diciamo, prenderà declinazioni, nuove feature, nuovi use case di sviluppo a seconda anche delle richieste, diciamo, di mercato.
Questo secondo me è un caso molto interessante, e prometto che seguirò, ti romperò le scatole perché voglio seguire da vicino l'evoluzione di Lexroom.ai, perché è questa la grande sfida dell'AI generativa, perché può portare davvero delle opportunità fantastiche, e bisogna poi però seguire e vedere che effettivamente il risultato offerto è congruo con quanto richiesto dalle gare. Quindi sono davvero contento di quello che state, l'idea che avete avuto di quello che state facendo. Non posso che farvi un grossissimo in bocca al lupo per il futuro, e vorrei chiederti un'altra cosa che riguarda un pochino quest'ambito. Vorrei chiederti anzi partiamo dalla prima. Che consiglio daresti, quindi, ne abbiamo già parlato in linea generale durante questo intervento, però in generale, che consigli daresti, che consigli vuoi dare a chi vuole iniziare, chi vuole portare avanti, vuole creare una startup? Oggi sente tanto che si vuole creare una startup. Io a volte, piccolo inciso, tante persone pensano all'unicorno, che per carità può essere anche utile se può fornirci da motivazione. Io direi, andiamo piano. Abbiamo un problema da risolvere, cerchiamo di capire come si può risolvere, chi lo può risolvere. Tu parlavi di un team, giustamente, una cosa importantissima. E quindi un po' di praticità, nel senso, più che pensare all'unicorno, mi viene da dire, pensiamo a fare lo step singolo di andare appunto a capire. Tu hai parlato di una cosa interessantissima, della validazione, del cercare e capire qual è il problema e capire se il mercato. Tu però che riesci a dirlo e a pensarlo, e meglio di me anche perché lo hai fatto assolutamente più di me, ti chiedo, dacci un consiglio per chi ci ascolta e chi vuole creare una startup, chi ha un'idea e vuole creare una startup.
Allora, sicuramente il consiglio, diciamo, più vero, che viene un po' dalla mia esperienza, riguarda innanzitutto la paura di fallire, riprendendo un discorso che abbiamo portato avanti negli scorsi minuti di chiacchierata. E io ho fallito, quindi questa è una cosa che non so se è emersa, diciamo, in maniera chiara nella chiacchierata, ma la mia prima startup non è andata a buon fine, e solo oggi è stato difficile accettarlo, forse anche per appunto una cultura un po' da correggere che c'è in Italia. Ma oggi non esisterebbe Lexroom AI se non ci fosse stato tutta quella serie di errori che mi hanno dato un bagaglio culturale e anche un bagaglio proprio esperienziale nel fare impresa. La parola stessa fare impresa implica che è un'impresa, bisogna provarci, bisogna sbagliare, bisogna aggiustare il tiro, e nessuno insegna come fare azienda. Quindi in primis appunto approcciarsi al fuoco, alla voglia, diciamo, di costruire qualcosa di innovativo, mettendo da parte la paura di sbagliare, o comunque accettandola, nel senso che bisogna fare i conti con la possibilità di fallire. Fare startup è rischioso, e questa cosa va messa in conto, bisogna esserne consapevoli, ma è parte proprio del processo. A livello di consiglio invece più operativo, il mio primo suggerimento è di entrare in contatto con altre persone che hanno la stessa voglia di innovare, e frequentare ambienti, frequentare l'ecosistema che pian piano si sta formando in Italia. Quindi bisogna essere proattivi e cercarlo, ma esiste, è fertile, e entrare in contatto con persone che vogliono fare e vogliono innovare aiuta a creare il primo team, il primo nucleo fondante, che nella mia esperienza è stato davvero il differenziante, perché ovviamente il grosso valore aggiunto dell'idea di business, secondo me, sta in realtà nelle persone che poi la mettono a terra. Quindi avere le competenze giuste per poterla mettere a terra è fondamentale, e riuscire a creare un team fondatore forte aiuta tanto nell'andare veloci e nel riuscire poi anche a ottenere la credibilità e la fiducia di investitori e partner che credono nel progetto. Quindi il primo grosso consiglio è di scommettere tanto e anche investire tempo e risorse nel trovare le persone giuste con cui fare questo tipo di viaggio. Sulla, diciamo, modalità, se uno parte proprio da zero per riuscire a mettere un po' i primi tasselli, il mio suggerimento è di entrare in contatto con una serie di realtà che possono essere appunto eventi di networking, piuttosto che alcuni incubatori, anche solo per una prima chiacchierata, per rendersi conto e apparecchiare la tavola e capire quali sono, diciamo, gli elementi fondamentali del puzzle da mettere insieme prima di buttarsi sul mercato, perché appunto secondo me c'è tutta un'attività di esplorazione del problema e validazione dell'idea che vale la pena fare con grande serietà, perché c'è tanto il rischio di arrivare sul mercato con un prodotto che nessuno vuole. Quindi tutta la parte iniziale, magari più di studio e più noiosa, è in realtà fondamentale per poi riuscire a lanciare sul mercato un prodotto che attecchisce e trovare il cosiddetto product market fit, che è un po' la stella polare dei founders che lanciano un prodotto sul mercato.
Martina, io mi sono segnato delle cose e volevo chiederti una classifica quasi secca della serie bam bam bam. Quali tra queste tre cose, mi fai una classifica, quale dalla peggiore alla migliore? Sbagliare queste tre cose, qual è peggio? Sbagliare team, sbagliare pain point, cioè sbagliare proprio pena, quindi non capire esattamente qual è la pena, o sbagliare l'indagine di mercato? Queste tre cose, mi dici, cioè tutte cose che ovviamente non sarebbero da sbagliare, però quali sono le dalla peggiore alla meno peggio? Quindi pain point, indagine di mercato, e dove indagine di mercato non è relativa al pain point, ma all'eventuale fit che il prodotto può portare, e il team.
Allora, io mi giocherei la carta sul team, nel senso che soprattutto nel momento in cui si fanno le cose sul serio e si va a costituire la società, c'è un impegno importante, ci sono spesso dei soldi investiti e non è così banale poi andare a cambiare il team fondatore. Quindi, diciamo, è la cosa più difficile e che dà anche più acidità di stomaco fare un errore su questo aspetto. E la verità è che anche gli investitori che scommettono inizialmente, quando c'è soltanto un pitch deck e un'idea, scommettono sulle persone. Quindi
questo è importante.
Accenderei la carta del team. Sbagliare il problema o sbagliare l'indagine di mercato sicuramente hanno un impatto e rallentano molto il business, o comunque non lo fanno decollare. Quello che mi sento di dire però è che fare startup di per sé vuol dire aggiustare man mano il timone a seconda dei segnali che il mercato e quindi feedback, diciamo, delle persone, del target di riferimento ti danno, per cui in realtà anche laddove uno si accorgesse di aver sbagliato il problema, e potrebbe leggermente virare la nave e riadattare, diciamo, il prodotto man mano che capisce e ottiene insight dal mercato.
Martina, io a volte, anch'io punto molto sul team, nel senso il team sono gli esseri umani, alla fine il business lo fanno le persone verso altre persone, quindi secondo me quello è l'aspetto fondamentale, convengo con te mettendo il team al primo posto. E io a volte chiedo a degli amici o qualcuno che, insomma, vuole fare qualche cosa e ha un qualche team, forse esagerando un po', però vedo quasi come un plus il fatto, io chiedo, ma avete mai litigato? Perché se dopo che hanno già discusso sono ancora insieme, perché altrimenti è come le coppie, quando va tutto bene sono tutti quanti felici e contenti, bisogna andare avanti quando le cose non vanno bene. Quindi a volte io chiedo proprio, ma è mai capitato un episodio, un attrito vero, importante? Quindi, perché in quel caso i team spesso si sfasciano oppure li prendono una deriva non buona. E quindi a volte a me viene da chiedere proprio, avete mai litigato? Vi siete mai trovati di fronte a delle idee divergenti o comunque qualcosa che non potevate fare? Avete idee diverse o non potete portare avanti, e come l'avete superato? Perché quello secondo me è veramente il certificato che allora quel team potrebbe andare bene. E sì, convengo con te, gli esseri umani sono quelli che alla fine fanno, come dicevano, come dicono a volte alcuni, il business è fatto da esseri umani verso altri esseri umani, quindi quello è l'aspetto fondamentale. Va bene, io Martina non posso che ringraziarti per tutto quello che ci hai detto, non so se vuoi aggiungere qualche cosa, altrimenti io poi la tiro lunga, sarei ore a parlare, quindi non mi resta che ringraziarti per tutte gli insights, tutti i consigli, i suggerimenti che ci hai dato. Non ti faccio un grossissimo in bocca al lupo per l'Exron.ai, e sappi che avrai uno stalker in più per cercare di capire, per vedere come va avanti. Sono curioso proprio anche da un punto di vista tecnico, quindi poi sentirò anche gli altri membri. Sono curioso di vedere come va avanti, come evolve e tutto quello che ne consegue. Ti ringrazio per il tuo tempo, per il tuo spazio. Sì.
L'unica cosa che mi sento di aggiungere su tutti i temi, diciamo, che magari non sono stati trattati, perché ovviamente è stata una chiacchierata densa, io sono a super disposizione e facilmente raggiungibile su tutte le piattaforme social, come abbiamo raccontato, ho anche una community e mi piacerebbe poter dare supporto alla nuova generazione di imprenditori, quindi sono a totale disposizione per una chiacchierata.
Grazie per questa tua disponibilità e magari un giorno ti scrivo pure io. E no, grazie mille per il tuo tempo e per tutto quello che stai facendo, anche per gli altri. Buona giornata, buon proseguimento, in bocca al lupo per l'Exrum e ci risentiamo presto. Buona giornata, grazie.
Grazie a tutti.
Ciao.